L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta
spilling out, staggering in the square. There's lads and lasses falling about and I'm crackling in.
Parla con l'Unione. L'istruzione e le sue diverse problematiche.
Everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. It's what it is now.
Conduce Luisa Bartolucci.
Graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the key.
Prenderanno parte alla trasmissione, tra gli altri, il presidente nazionale, professor Tommaso Daniele, il componente della direzione nazionale, avvocato Paolo Colombo, e il responsabile operativo della Commissione Nazionale Istruzione, professor Luciano Paschetta.
Gavison sleeps in the citadel with a ghost in an ancient stone. High on the parapet of Scottish fighters.
In redazione, Mariolina Lombardi e Francesco Piscitiello.
Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate.
Regia di Mauro Alberino. Charlotte Street, I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is.
Buon pomeriggio da Luisa Bartolucci, sono di nuovo qui due giorni di seguito questa settimana. Oggi sono in compagnia del Presidente Nazionale, Professor Tommaso Daniele. Buon pomeriggio Presidente, benvenuto.
Buon pomeriggio.
E alla mia sinistra ho Francesco Piscitiello. Francesco, buon pomeriggio anche a te.
Buon pomeriggio.
In regia Mauro Alberino e in redazione Mariolina Lombardi. Siamo qui per parlare delle problematiche connesse all'istruzione. Prima di presentare gli altri ospiti che abbiamo telefonicamente, ricordo intanto che la nostra, come sempre, è una trasmissione interattiva, quindi potete mettervi in contatto con noi utilizzando la nostra linea telefonica, che risponde al numero 06-699-88353, lo ripeto, 06-699-88353, o in alternativa potete utilizzare il nostro indirizzo email diretta@uicechi.it, diretta@uicechi.it. Naturalmente è sempre a vostra disposizione anche il form di Parla con l'Unione. Prima di introdurre, lo dicevo prima, gli ospiti, darei la parola al Presidente Nazionale per presentare il tema della trasmissione.
Ma vorrei dire che questo incontro è il primo di una serie di incontri che intendo fare su tematiche fondamentali, un incontro al mese, e ne abbiamo già programmate tre, uno sull'istruzione, uno sull'autonomia e l'altro sul tema degli ipovedenti, o più specificamente sul tema dei falsi ciechi, o perlomeno dei presunti falsi ciechi. Mi sembrano tre tematiche di grande attualità E poi sceglieremo altre lungo il percorso a seconda dell'urgenza. E, tutto questo naturalmente nell'intento di dare informazioni e ricevere informazioni, in altre parole, creare quel circolo virtuoso che serva a far crescere la base associativa e anche la dirigenza nazionale, direi soprattutto la dirigenza nazionale, perché per soddisfare dei bisogni bisogna conoscerli, occorre conoscerli, e chi meglio della base associativa può dare le indicazioni che poi devono costituire i nostri punti strategici. Quindi è una scelta non solo del Presidente, dell'intera direzione nazionale, quello di creare questo ulteriore contatto con la base associativa. E l'istruzione, ovviamente abbiamo scelto simbolicamente l'istruzione come primo tema, perché nella storia della nostra organizzazione l'istruzione è stata sempre la priorità delle priorità, insieme al lavoro, che noi abbiamo sempre definito le strade maestre per la integrazione sociale. Accanto a questi motivi generali ce ne sono altri particolari. L'istruzione in questo momento soffre, cioè l'integrazione scolastica soffre le difficoltà generate da un lato dalla crisi economica, ma dall'altro anche dall'insipienza della burocrazia, che dopo anni di leggi, di disposizioni, non si sa mai chi è competente a fare che cosa. Quindi è di attualità, diciamo, un aspetto critico dell'integrazione scolastica, perché accanto alle carenze tradizionali, il ritardo dei libri, voi sapete che avevamo ottenuto insieme alla biblioteca un'adozione anticipata il 31 di marzo, e poi la lobby degli editori è riuscita a farla scivolare di nuovo a maggio, con il contentino che i dirigenti scolastici possono, nelle classi dove ci sono i ciechi, possono prevedere un'adozione anticipata. Però sappiamo poi che questo non accade, perché non è vincolante questa indicazione del Ministero. Poi il solito discorso che i ragazzi non svolgono attività motoria nella scuola, con la conseguenza che risultano avulsi dalla classe, vengono consegnati all'insegnante di sostegno, che questo, come sappiamo, è una forma di emarginazione. I ragazzi invece dovrebbero stare con i compagni, giocare con i compagni, quindi né attività motoria e neanche il gioco, dal momento che vengono esclusi dal corpo sociale della classe. E la consulenza agli insegnanti di sostegno, che è carente o inesistente, al di là poi dell'impreparazione di questi ultimi, niente consulenza per i genitori. E questi sono dati che noi abbiamo ricavato da un nuovo libro bianco che l'IRIFOR sta realizzando. Non abbiamo ancora il dettaglio, ma l'analisi complessiva rivela che le carenze di prima sono ancora tutte lì e non sono state ancora rimosse. Accanto a queste quindi carenze tradizionali ce ne sono di nuove, dovute alle nuove tecnologie. Il libro elettronico inaccessibile per i ragazzi, il registro di classe, il registro personale per i docenti, l'iscrizione alla scuola da parte dei genitori ciechi, le lavagne multimediali, cioè una serie di strumentazione, diciamo, informatica, più delle volte inaccessibile ai ciechi e agli ipovedenti. Ora, tutto questo ha fatto suonare un campanello d'allarme, ma possiamo noi accettare che la civiltà delle immagini ci isoli, ci emargini, ci escluda? E vorremmo sentire da voi, capire da voi se se ci sono, intanto se ci sono altre disfunzioni, altre criticità, e poi se non è il caso di mobilitarci per l'istruzione, così come abbiamo fatto per il lavoro, con risultati ancora scarsi per il momento. Comunque siamo riusciti ad aprire un dialogo che in qualche caso ha dato già qualche frutto, e forse qualche altro stiamo per raggiungerlo, e quindi questo incontro serve proprio a tutto questo. Naturalmente non sono soltanto io, qui ci sono rappresentanti della
Commissione Istruzione,
che vi saranno presentati da Luisa.
Infatti abbiamo il preside Luciano Paschetta. Luciano, buonasera.
Buonasera a tutti, ciao Luisa, ciao Presidente.
Luciano, dovresti alzare un po' più la voce, che ti sento alquanto lontano.
Allora, sì. Vabbè. Dicevo, ciao a tutti, ciao Luisa, ciao Presidente. E poi
abbiamo Claudio Signorini. Buonasera Claudio.
Buonasera,
ben trovato.
Buonasera a tutte e due.
Prima di dare la parola ai nostri ospiti, Presidente, le dico che abbiamo una telefonata già arrivata.
Prima di dare la parola a chi si è prenotato per la telefonata, vorrei aggiungere una sola informazione che è utile alla discussione. Uno dei motivi che ci ha determinato a convocare questo incontro è anche il risultato di un incontro di Luciano Paschetta e Salvatore
presso
Romano
il
con il direttore responsabile dei servizi informatici. Di fronte alle nostre proteste per la inaccessibilità delle cose che vi ho detto prima, il direttore ha dichiarato la sua impossibilità a intervenire, perché ha detto che questa materia è riservata all'autonomia scolastica, quindi ognuno è responsabile del proprio settore, e questo ci ha allarmato, perché ci ha tolto anche la speranza che avevamo di convincerli della bontà delle nostre tesi. E allora in direzione abbiamo discusso, sia pure così in poche battute, questo argomento, e abbiamo immaginato che forse sarà necessario un intervento proprio di tipo legale, o una class action, oppure una causa pilota, fare qualche intervenire se possibile con un avvocato specializzato, e abbiamo dato incarico a Paolo Colombo di sondare il terreno su queste cose. Paolo interverrà più tardi
e ci dirà.
Ecco, questo mi pareva giusto farvelo sapere.
Vediamo intanto chi ci ha contattato. Pronto?
Pronto?
Marco, sei tu?
Ciao. Sì.
Buonasera.
Buonasera.
Ciao.
Buonasera,
Marco.
Presidente.
Ciao Marco.
Ciao
Marco,
ciao
Condidoio, presidente regionale del Molise, stavo per dire della Basilicata. Abbiamo anche in linea, scusa Marco, lo dico così, lo introduco, Michele Corcio. Michele, buonasera.
Ciao Presidente. Ciao Michele.
Marco, a te la parola.
Grazie. Dunque, ecco, a me piace intervenire a questa trasmissione ponendo tre questioni che a mio avviso sono ancora profondamente presenti e direi critiche nel nostro cammino, non solo come docenti, ma non vedenti, ma come docenti di una scuola che effettivamente non funziona. Il problema dei testi. Il problema dei testi è estremamente, come ho detto prima, presente, ma soprattutto anche per una ragione, perché a mio avviso si deve cominciare a formare le famiglie, non che non lo si sia fatto sino ad oggi, ma credo oggi più che mai, le famiglie su una questione. Non sempre la richiesta del testo risolve il problema della persona, del ragazzino nel suo processo scolastico, nel suo iter scolastico, e soprattutto molto spesso il tema testo è anche travisato come problema, perché i genitori dicono: voglio il testo assolutamente in braille o voglio il testo assolutamente ingrandito, non comprendendo che il testo assolutamente in braille o assolutamente ingrandito magari non è la soluzione migliore, e che in sostituzione a questa, cosa di cui si parla ancora troppo poco, potrebbe esserci il testo audio. Non dico per tutte le discipline, ma per buona parte di queste, di quelle affrontate nella scuola primaria e nella secondaria inferiore, sicuramente sì. Altro tema molto importante è il materiale. Qui ci dobbiamo capire, perché molto spesso non si riesce a capire se il materiale lo deve fornire la scuola con mezzi propri all'alunno, oppure se debba intervenire per esempio la federazione o la biblioteca. Su questo chiedo anche dei chiarimenti, e soprattutto se è stato pensato anche da parte della federazione un tipo di intervento che vada al di là delle fatidiche 125 euro destinate per ogni ragazzo. Terzo aspetto, io torno di nuovo sulla questione delle famiglie. C'è molta interferenza da parte delle famiglie, da parte delle figure genitoriali nei confronti dei ragazzini che frequentano la scuola, nel senso che le famiglie intendono sostituirsi a quelle che sono le operazioni didattiche o comunque in riferimento ai processi educativi del bambino, in sostituzione degli insegnanti curriculari e degli insegnanti di sostegno. Io credo che anche in questo sia necessario un intervento serio e deciso da parte dell'Unione Italiana dei Ciechi, e soprattutto, e concludo, visto che ho in linea, che so che è presente anche Luciano, e a te Presidente, credo che sia compito nostro, dell'Unione principalmente, quello di chiarire una volta per tutte la figura del tiflologo, nel senso che molto spesso c'è molta confusione, e addirittura ci sono famiglie che rifiutano, famiglie dove è presente un ragazzino, una ragazzina ipovedente, famiglie che rifiutano l'intervento del tiflologo dicendo: tu mi devi spiegare come fai ad aiutare mia figlia che è ipovedente quando tu sei cieco assoluto, io penso che il tiflologo debba vederci. Ecco, questo è una questione molto per me importante, prima di tutto perché mi ci ritrovo io in prima persona a subire questo tipo di attacchi, ma anche per dare una istituzione e quindi consentire poi in qualche modo la costruzione definitiva di un percorso che veda il riconoscimento universitario della figura del tiflologo. Ho finito. Grazie.
Grazie a te Marco.
Vorrei rispondere rapidamente sulle prime due domande. La necessità della consulenza ai genitori, secondo me, è fondamentale, e purtroppo oggi, non, al di là della consulenza che diamo noi in maniera così, insomma, non proprio istituzionale, nel senso che non abbiamo il compito noi di dare consulenza, la diamo per la nostra esperienza, perché viviamo sulla nostra pelle il dramma della cecità, però non è previsto istituzionalmente nessun tipo di consulenza per i genitori, e credo che non è prevista nessuna consulenza neppure per gli insegnanti di sostegno. Quindi questa figura che dovrebbe nascere, il mediatore della comunicazione, sulla quale abbiamo discusso con Paschetta, alla fine credo che sia assolutamente importante che sia dedicata anche alla famiglia, E quindi questo mi rinforza nell'idea che questo mediatore della comunicazione debba da una parte aiutare l'insegnante di sostegno, quindi deve dare consulenza all'insegnante, e dall'altra parte lo deve dare alla famiglia. Per quel che riguarda i materiali didattici speciali, è chiaro che la federazione li produce, ma non ha l'obbligo di fornirli alla scuola. È la scuola che deve provvedere. Ci sono anche delle risorse specifiche. I 20 miliardi delle vecchie lire che erano state destinate alla legge 69 sono stati incamerati, sono stati inseriti nel capitolo della offerta formativa, e ora sono scomparsi anche da questo capitolo. Quindi siamo veramente in una situazione assai difficile. Per quel che riguarda il tiflologo, credo che sia più idoneo di me a rispondere Luciano.
Prego Luciano, a te.
Allora, parto proprio dal tiflologo. Premesso che va chiarito molto bene che secondo la norma e forse anche secondo l'etica, i genitori sono sovrani nei confronti dell'educazione dei figli. Cioè, voi sapete che se non puoi mandare un insegnante, nessuno può mandare un bambino da uno psicologo o da uno psicoterapeuta se il genitore è contrario. Nessuno può sottoporre a certificazione un bambino se il genitore è contrario. Quindi di questo dobbiamo prendere atto, cioè che il genitore esercita la potestà genitoriale come tale, e lui a decidere sull'educazione del figlio, giusto o sbagliato che sia. Quindi il lavoro da farsi prima di tutto non è un lavoro di imposizione, ma è un lavoro di educazione. Detto questo, il tiflologo a me qualche volta viene da dire, parafrasando Manzoni, il tiflologo chi era costui? Il tiflologo cos'è? Chi è? È uno psicologo? È competente di tiflologia? È un pedagogo competente di tiflopedagogia? È un pedagogista? È un educatore? Perché, attenzione, su un bambino normalmente sono queste le figure che intervengono. Sono lo psicologo, sono, oltre il genitore ovviamente, sono l'educatore, sono l'insegnante, sono il pedagogista al limite. Noi quando parliamo del tiflologo, definire la figura del tiflologo, fare un percorso professionale per il tiflologo, si può fare, ma si può specializzare in tiflologia una di queste figure, perché in realtà se no sarebbe un po' anomalo questa cosa. No, io capisco quello che dice Marco, però noi dobbiamo renderci conto che non possiamo mischiare lo psicologo con l'educatore. Se entrambi si intervengono su un bambino, possono intervenire su un bambino, ma ci intervengono con competenze diverse. Lo psicomotricista è uno psicomotricista, e poi debba anche avere delle competenze di tipo psicologico, è giusto, ma è un psicomotricista. È inimmaginabile pensare a una persona che possa essere psicologo, psicomotricista, insegnante, educatore, il tiflologo dovrebbe essere tutte queste cose qua. Quindi dobbiamo anche renderci conto di quelli che sono i limiti. Ecco perché, tra l'altro, nel bene e nel male, quando all'Iricon si discusse sulla definizione di un albo e in qualche modo certificasse delle competenze, o perlomeno rilevasse delle competenze. Adesso poi con la nuova organizzazione le certificheremo, per il momento ci siamo limitati a rilevarle. Abbiamo parlato sempre di educatori e di operatori tiflologici, ma volutamente non abbiamo fatto l'albo dei tiflologi, perché il tiflologo di per sé è una figura che dice e non dice, cioè dice che uno è esperto della cecità, sì, ma in che settore? Ecco, questo lo dico perché credo che sia corretto fare chiarezza su questo, no? In merito alle consulenze con le famiglie, io credo qui veramente che l'Unione debba fare un grosso sforzo in questo senso. A me è piaciuto tantissimo quando, quattro anni fa, il Comitato Genitori aveva pensato di fare tre seminari, uno si è fatto al nord, uno si è fatto al sud e poi il terzo non si è più fatto, per un seminario di formazione dei genitori presenti i bambini. Io ho partecipato a quello fatto al nord, organizzato da Nicola Stilla, devo dire che è stata una cosa fatta molto molto bene. Non sono stato invitato e quindi non posso giudicare, non so nulla di quello che poi è stato fatto in Puglia, ho fatto benissimo, non so nulla, ecco, no. Però il terzo non si è più fatto, è un programma che è rimasto monco, no? E questo, io sono d'accordissimo che i genitori vanno educati. Lo diceva Marco prima, no? Quando parlava del libro di testo e diceva il genitore vuole il libro, ma non si pone il problema che poi il libro in braille avere 500, 600, 1000 pagine, 2000 pagine in braille non serve a niente a nessuno, addirittura sono scomode da avere in casa, no? Quindi il genitore è disorientato in questo nostro paese. Io credo che in questo momento l'unica cosa che noi possiamo fare concretamente è, secondo me, specializzare di più e meglio quelle figure che operano e che coordinano i centri di consulenza tiflodidattica, perché al loro interno c'è qualcuno che ha fatto il corso di tiflologia tenutosi a Tirreni anni fa, altri invece che non hanno nessuna formazione organizzata o di lunga durata specifica. Perché comunque i centri, i 17, sono 17 i centri, 12 della biblioteca e 5 della federazione, sono comunque un presidio del territorio importante in questo momento, importante perché comunque e lo potrebbero diventare ancora di più nell'ottica dell'ultima direttiva sui bisogni educativi speciali emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione recentissimamente, che prevede appunto di potenziare i CTS, per fare dei CTS questi centri che sono stati creati nel 2006 per la consulenza sulle nuove tecnologie al servizio della disabilità, dei centri di consulenza, di informazione delle scuole e dei genitori rispetto ai territori. E in questo, peraltro, approfitto per dirlo, il Ministero chiede, e lo dice chiaramente la direttiva ministeriale, chiede la collaborazione delle associazioni. Quindi noi dobbiamo essere pronti a cogliere questa opportunità e sicuramente poi lo stesso documento auspica che oltre a questi centri nascano dei centri che noi richiamano altri centri che possono entrare nella rete complessiva, quindi, perché comunque l'integrazione scolastica ha una caratteristica, ahimè, quella di essere polverizzata sul territorio e quindi far arrivare la risposta laddove c'è il bisogno non è né semplice e soprattutto diventa impossibile se uno non organizza un sistema in grado di fornire almeno delle risposte di primo livello. Ecco, questo mi fermo qui perché...
Luciano, dimmi. Hai dimenticato una cosa importante. I seminari che abbiamo, in relazione quando hai citato i seminari organizzati a nord e a sud, hai dimenticato i 5-6 seminari che abbiamo organizzato annualmente a Perugia, tutti riservati ai genitori. Esatto. Non è che l'Unione su questo terreno è rimasta ferma.
Io di questo mi sono ricresciuto con Giuliano Ciani quando l'ho incontrato un mesetto fa e gli ho detto io rimpiango ancora e continuerò a rimpiangere quei bellissimi seminari di Perugia, erano un punto di riferimento importante.
Va bene.
Abbiamo in linea anche l'avvocato Paolo Colombo. Paolo, buonasera.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori, a te Luisa, al presidente e
ciao Paolo,
i partecipanti e collaboratori.
Posso dire qualcosa? Sono Michele.
Prego Michele.
Dunque, sulla questione dei libri di testo, io sono sempre più fermamente convinto che nella scuola primaria occorra che ci sia il libro di testo cartaceo, perché i nostri ragazzi debbono assolutamente avere anche una cognizione fisica non solo della costruzione di un testo, ma proprio della estensione e della costruzione delle parole, nella loro formazione delle singole lettere, nella disposizione spaziale, nella costruzione di paragrafi, costruzione di capitoli. Insomma, occorre che abbiano la possibilità di sentire sotto le dita, oppure con i testi a caratteri ingranditi, che cos'è un libro, come si compone, come si articola e quant'altro, come si scrivono le parole. E certamente poi il tutto può andare, come dire, progressivamente sostituito nelle scuole medie di primo grado e ancor più in quelle di secondo grado con le registrazioni o comunque con i supporti informatici, ma nella scuola primaria sono sempre più convinto. Perché dico sempre più convinto? Perché constato sempre di più che i nostri ragazzi non solo leggono poco, ma hanno una scarsissima conoscenza della costruzione dei testi. Rispetto invece alla figura del tiflologo, probabilmente noi a Foggia sbagliamo, non lo so, però io vi dico Che cosa facciamo? Noi offriamo, mettiamo a disposizione le nostre consulenze tiflologiche, nel senso che innanzitutto non esiste il tiflologo che imponga la sua presenza nella scuola, assolutamente. È un servizio di riferimento che si affianca certamente agli insegnanti o alle scuole che lo richiedono o a particolari situazioni che si determinano anche in famiglia o comunque con gli stessi ragazzi. Questo per due ordini di motivi. Il primo è certamente quello che diceva Luciano Paschetta, ma vi è anche un'altra ragione, se volete. Mi è capitato proprio di recente di rileggere il libro di Carlo Monti e ho trovato anche riportato il discorso di Aurelio Nicolodi che ad un certo punto diceva che per i primi anni necessariamente il comportamento del bambino non vedente doveva essere osservato da un vedente. È chiaro che questo significa che comunque bisogna sempre avere una osservazione globale, complessiva, no? E quindi noi che abbiamo certamente una conoscenza delle problematiche della cecità per vissuti diretti e anche per studi che abbiamo fatto, indubbiamente non possiamo imporre la nostra presenza, i nostri suggerimenti, le nostre indicazioni, ma sono delle consulenze. E abbiamo formato gli educatori tiflologici, ma appunto presi da quelle figure professionali che già operano. Un problema grosso invece che sta emergendo è che spesso la presenza di questi educatori, soprattutto in attività extrascolastiche, invece di operare finalizzate alla autonomia dello studente non vedente, finiscono per sostenerlo nello svolgimento dei compiti scolastici. E le famiglie non vogliono assolutamente allontanarsi da questa considerazione, cioè l'educatore mi viene a casa nel pomeriggio mandato dalla provincia o mandato dall'Unione o mandato dal Comune o da altri perché deve aiutare mio figlio a fare i compiti scolastici. E noi sottolineiamo spessissimo in tutti i nostri incontri che la finalità è quella di rendere autonomo lo studente. È chiaro che vi sono anche situazioni molto, molto problematiche, però anche noi facciamo periodicamente, almeno un paio di volte l'anno, dei seminari dedicati proprio ai genitori. Qui voglio sottolineare un altro aspetto. A volte commettiamo l'errore di comportarci come dei tuttologi. Questo è un errore che noi dovremmo cercare di evitare sempre. Ognuno di noi ha le proprie competenze e quando bisogna trattare problematiche dal profilo psicologico bisogna invitare lo psicologo. Quando bisogna trattare problematiche che riguardano la didattica bisogna chiamare l'esperto di didattica e via discorrendo. Cioè, per il fatto che io sia non vedente o che io mi sia laureato in pedagogia o che io in qualche modo abbia acquisito qualche competenza tiflologica, non vuol dire assolutamente che sono nelle condizioni di coprire tutti i campi, no? E quindi questo potrebbe anche aiutare le famiglie a modificare il proprio comportamento, perché non vedono sempre me, vedono anche altre figure specialistiche.
Certo.
Questo è quanto volevo dire.
Chiedo scusa,
Claudio,
posso?
Vuoi dire qualcosa anche
certo
tu?
Certo che sì.
Prego.
Perché innanzitutto di nuovo buonasera a tutti, buonasera Presidente, non ti ho salutato prima.
Buonasera.
Allora, io appartengo a quel piccolo drappello di reduci da Tirrenia del 96 che citava prima Luciano. Io non ho in carico un servizio di consulenza come hanno altri nostri colleghi, miei colleghi di corso di allora. Io vengo via comunque da quel corso per tiflologi, si diceva corso per tiflologi. Ebbene, innanzitutto mi verrebbe da dire, se fosse qua lo abbraccerei, perché Michele ha detto una cosa santa, cioè il Braille e il libro a caratteri ingranditi o comunque i fogli a caratteri ingranditi per un bambino dell'ex elementari, della primaria, sono indispensabili. Non possiamo fargli vedere un mondo che conosca il layout di una pagina di libro con gli strumenti che può avere. Questo è impensabile dal mio punto di vista, ed è la ragione per cui io mi sono cacciato in questo lavoro a Mantova facendo il coordinatore del servizio di consulenza tiflo psicopedagogica. Quindi gli argomenti che stiamo trattando adesso sono messi tutti insieme, ma regolarmente suddivisi su tre figure che lavorano in equipe: un educatore professionale che copre anche il ruolo di pedagogista, un tiflologo che di fatto ha un ruolo di coordinamento e uno psicologa esperto di problemi dell'adolescenza e dell'infanzia. è evidente che vedendo tanti bambini e tante famiglie con problematiche con bambini non vedenti e ipovedenti, non si può dire che uno psicologo esperto di problemi di ipovisione o di non o di cecità, ma sicuramente ha un'esperienza accumulata molto utile. E quindi non è pensabile riassumerli in tutta in una figura sola. Voglio rispondere a, quindi condivido in toto quel che ha detto Michele e quel che ha detto Luciano per la sua parte ovviamente. Aggiungo solo, credo proprio che funzioni la nostra equipe proprio perché, pur essendo presente un tifrologo cieco o consulente di volo, adesso intendiamoci sui termini, e che non è un tuttologo, ma che non fa male se ha un ruolo di coordinamento e di relazione, di tenere la rete. Ma credo anche che il ruolo importante del tifologo non vedente sia anche la coscienza, uso un termine un po' forte, dei propri limiti. Cioè non è pensabile, ha ragione Michele citando Nicolodi, non è pensabile che io possa andare a palpeggiare un bambino perché voglio vedere la sua postura. Ho delle colleghe, una collega molto brava che riporta, che riferisce, che insieme a me e insieme alla psicologa in questo caso riassume le situazioni che ha visto, le interpretiamo, le decodifichiamo insieme, non sempre ci azzecchiamo, per fortuna spesso, ma il tiflologo non vedente oggettivamente non può, a mio modestissimo parere, fare il ruolo o fare delle osservazioni sugli ipovedenti, può essere molto utile sui ciechi perché ha l'esperienza, ha le riflessioni, ha gli strumenti quando si è ben preparati, e però oggettivamente credo che un bravo tiflologo sia quello che è molto cosciente anche dei propri limiti. Poi, come dire, credo che sia pensare all'audio, per esempio, al posto del braille, mi sembra...
Da questo momento sto ascoltando, da prima avevo il...
Giovanni, se parli ti sentono tutti mentre sta parlando Claudio, chiedo scusa.
Io,
vai
no,
Claudio.
Sono io a chiedere scusa, ciao a tutti.
Buonasera.
Ciao Giovanni.
Scusa,
ciao.
Claudio, vai.
No, scusate voi, mi fermerei qui perché il resto è stato ben detto da Michele come esperienza che è simile alla mia, con l'unica differenza che appunto qui a Mantova abbiamo anche per fortuna, finché non so fino a quando ce lo finanziano, queste equip di persone che, tranne me, gli altri sono rigorosamente vedenti, bravi, giovani e molto, molto motivati e molto preparati.
Io vorrei affidare un compito a Luciano, siccome io intorno alle 5:10 lascio la trasmissione perché ho alcune cose urgenti da fare, però vorrei che di questa trasmissione si facesse una sintesi, evidenziando soprattutto le criticità, le proposte, insomma ognuno poi la sintesi la fa come sente di farla, però vorrei che il lavoro di questa giornata venisse socializzato, cioè facciamo una circolare, diciamo abbiamo fatto questo incontro, sono venute fuori queste problematiche e valuteremo se aprire una discussione anche su quello che si è detto oggi, in maniera che il tema dell'integrazione insomma sia il più possibile discusso, sia il più possibile ragionato. Luciano, va bene?
Io ci provo.
Ci provo
nel senso
ci
che...
deve provare, ci deve riuscire.
Ti mandiamo anche la registrazione, guarda.
Ho capito, però in questo caso è molto più facile sarebbe molto più facile per qualcuno potesse prendersi degli appunti, io ho tengo il telefono o un computer, insomma, vabbè, comunque cercherò di fare una sintesi e poi manderò anche a Claudio e a Michele per integrazioni, perché sennò rischio di dimenticare qualcosa e poi vengo punito.
Ma non è che sei
ti mandiamo la registrazione.
Diciamo, no, sei obbligato a dire tutto, perché altrimenti diventa. Non sei obbligato a dire tutte le cose significative.
Certo, però...
Bene.
Io credo che sfruttare per esempio tiflologia per l'integrazione per aprire un dibattito, visto che qualche articolo nuovo male non fa, e Luciano ne ha buttati di sassi nello stagno, non, al di là delle altre riviste che sicuramente sono importanti, ma una non esclude l'altra, credo che non sarebbe male, perché questo va a quelle poche scuole brave che se lo acquistano si vanno pure a leggere questi dibattiti che forse hanno qualcosa.
E lì però dovrei chiedere alla biblioteca l'autorizzazione alla pubblicazione.
Ma su questo non c'è problema, ma l'una cosa non esclude l'altra. Io voglio un dibattito all'interno dell'associazione, che la tiflologia magari sono in pochi a leggerlo. Certo. Però pubblicare questa il resoconto di questo incontro anche su tiflologia, posso impegnarmi io a chiederlo al presidente, sono sicuro
che lo farà, certo.
non lo negherà.
Non c'è problema da questo punto di vista.
Bene, andiamo avanti.
Paolo Colombo, a te la parola.
Sì,
Paolo, io ho spiegato, forse quando tu non eri in comunicazione, in collegamento, il compito che ti abbiamo affidato, cioè sì, di fronte alla insensibilità della dichiarazione del responsabile dell'informatica del Ministero, avevamo pensato di fare un'azione di forza e ho detto che avevamo delegato te a individuare il da farsi.
Sì.
Chi, sì, il no, che, infatti, come il chi?
Sì, infatti il tema dell'accessibilità è un tema fondamentale, perché si collega chiaramente al tema dell'uguaglianza, delle pari opportunità, e paradossalmente invece di essere più semplice, più facile l'accessibilità con le nuove tecnologie, sta diventando addirittura più difficile di prima, nel senso che con l'emanazione della legge Stanca avevamo sperato, e per un paio di anni eravamo anche tutto sommato eravamo anche riusciti, perché c'era stato qualche miglioramento, avere qualche opportunità, qualche autonomia in più. Poi con l'evoluzione della tecnologia, con il non aggiornamento dei siti tecnici invece, sta diventando veramente sempre più complicato essere alla pari con gli altri, e rischiamo veramente di essere tagliati fuori. Noi, come io sono il coordinatore anche della commissione insegnanti, docenti, già da ottobre abbiamo constatato delle enormi difficoltà e abbiamo chiesto l'impegno forte dell'Unione, perché questo è un problema che coinvolge un po' tutti gli ambiti, coinvolge gli alunni disabili, perché chiaramente non hanno libri accessibili, coinvolge i genitori, perché non possono ormai le scuole nell'Italia 2.0 è tutto organizzato su dei portali, per cui le pagelle, i voti, le assenze, tutte le comunicazioni della scuola vengono tramite dei portali che molto spesso non sono accessibili, ma soprattutto anche per noi insegnanti diventa sempre più complicato, perché ormai i registri sono registri elettronici e sarà obbligatorio dal prossimo anno in tutte le scuole. Le LIM, le lavagne interattive multimediale non sono accessibili, i corsi si fanno, i learning, per esempio quelli sulla sicurezza, e non sono accessibili, non abbiamo i testi accessibili per svolgere la nostra attività, quindi davvero veniamo tagliati fuori da tutta una serie di possibilità, di opportunità, per cui abbiamo sollevato questo problema, questa nuova emergenza. Dopo quella del lavoro abbiamo voluto porre l'accento su questa nuova emergenza, dapprima cercando di fare un'operazione di sensibilizzazione, che però, come diceva prima il Presidente, non ha avuto buoni risultati, perché il dirigente competente del MIUR, del Ministero della Pubblica Istruzione, sostanzialmente ha demandato la risoluzione della questione ai singoli dirigenti scolastici, e questo è davvero paradossale, è davvero assurdo, perché fino a quando c'è una legge dello Stato, e qui ce ne sono più di una legge dello Stato, perché il diritto all'uguaglianza, alle pari opportunità, all'informazione e alla cultura sono sanciti dalla Costituzione, sono sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone disabili, che è stata ratificata con la legge 18 del 2009 nel nostro ordinamento giuridico, è diventata fonte interna, ed è stato anche sancito dalla legge Stanca, la legge 4 del 2004. E quindi demandare poi alla buona volontà di qualche dirigente scolastico più o meno attento, più o meno sensibile, l'attuazione di leggi, di principi fondamentali del vivere civile è davvero mortificante, a mio parere, vuol dire che non stiamo più in uno stato di diritto. E allora su questo si è deciso, l'ultima direzione che abbiamo svolto a Napoli alla vigilia della celebrazione della giornata del Club del Braille, abbiamo deciso di valutare anche un'azione più forte di tipo mediatico, ma soprattutto di tipo legale, con il coinvolgimento anche di soggetti anche più grossi di noi, come le associazioni di consumatori. In questo senso io ho avuto il mandato dalla direzione, dal presidente, di operare in tal senso. Già mi sono mosso, già coinvolto le associazioni più sensibili sul tema della disabilità e ci stiamo scambiando per ora dei documenti. Tra l'altro, credo un paio di giorni fa le ho girato una bozza di direttiva del Parlamento europeo in materia, che stanno preparando il Comitato Economico Sociale. Presidente, non so se ha avuto modo di vederla, perché l'idea sarebbe di muoversi sia a livello normativo, dando atto un po' al discorso che già accennammo, iniziamo l'anno scorso con l'onorevole Luigi Berlinguer quando andammo a Bruxelles, cioè l'emanazione di una direttiva che sia vincolante per i singoli stati, e quindi c'è questa bozza che adesso dobbiamo dare il nostro contributo, ma soprattutto valutare appunto delle iniziative legali. Adesso vediamo in quale forma, se è un ricorso alla Corte di Giustizia piuttosto che una class action, piuttosto che un'azione pilota, però sicuramente fare qualcosa di concreto, perché abbiamo l'idea che se non ci si muove con più energia, purtroppo la cosa viene lasciata lì. Quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, dopo questo scambio preliminare di materiale, di documentazione, organizzeremo a Roma un incontro con le associazioni più attente, parlo Movimento di Cittadino, Movimento dei Consumatori, la Cittadinanza Attiva, la Di Consum, cioè le associazioni un attimino più attente sui problemi della disabilità in materia di consumatori, perché vorremmo creare un pool di legali per studiare e approntare iniziative, e poi chiaramente seguirle, più opportune per la tutela concreta di questo diritto all'accessibilità. È vero che l'ultimo decreto crescita ha dato qualche elemento di miglioramento, però siamo ancora lontani, perché non si coinvolgono né in tutti i siti, ma solo quelli pubblici e quelli che hanno finanziamenti pubblici, non si coinvolgono i libri, solo quelli digitali degli insegnanti, ma bisogna vedere in che termini, ma non tutta la produzione editoriale. E soprattutto è vero che è stata introdotta una sanzione, quella della responsabilità amministrativa di gente con amministrazione, però non pecuniaria, e quindi poi bisogna andare a vedere concretamente se è efficace questo tipo di sanzione. Quindi obiettivamente c'è la necessità di intervenire maggiormente, sia a livello normativo sia poi concretamente con delle azioni legali.
Se posso permettermi,
prego, Luciano.
Solo una precisazione rispetto a quello che hai detto, ma solo per chiarire il problema: il MIUR non ha demandato alla buona volontà dei capi di istituto, ma alla loro responsabilità. Cioè, lui quello che sostiene il MIUR è che loro sono autonomi nell'acquisto dei prodotti per la loro scuola. Se acquistano un programma per fare il registro elettronico e l'insegnante non vedente non può utilizzare, o il programma dell'assente e il genitore e l'insegnante non vedente non possono utilizzare, la responsabilità è loro. Noi non possiamo farci nulla se non richiamarli, e su questo ci ha invitato a predisporre una nota che loro faranno loro, per richiamare i dirigenti scolastici alle loro responsabilità. Però noi non possiamo intervenire in autorità, questa è la posizione.
Luciano, io personalmente sono rimasto un po' deluso da questa risposta del Ministero, perché c'è una legge dello Stato che dice che i contratti con la pubblica amministrazione che non rispettano l'accessibilità sono nulli, e bastava magari sì una circolare, però che richiamasse il rispetto di questa normativa per aprire un po' più gli occhi. In questo modo tu sai meglio di me che dare
dirigenti scolastici.
Ragazzi, parlate in due,
sì.
Una alla volta.
Ci sono oltre 10.000 dirigenti scolastici. Voglio dire, mi sarei aspettato una presa di responsabilità da parte del Ministero, un termine più forte. Ecco.
io supporto Colombo perché Obama, che ha stabilito che nelle scuole americane si debba fare educazione fisica, deve fare attività motoria, ha previsto che chi non la fa viene penalizzata dai contributi, cioè lo Stato non dà contributi alle scuole che non ottemperano questo decreto. Perché noi non dobbiamo ottenere anche noi questo?
Certo, no, ma io non è, io chiarivo solo la posizione, non ho detto che la condivido, sono chiarista.
Va bene.
Allora, Loche?
Sì, salve.
Poi abbiamo degli interventi.
Sì, Giovanni.
Prego,
sì, sì.
Giovanni.
Salve. Chiedo scusa per essere arrivato in trasmissione un po' tardi, ecco, ma non dipende da me, dipende dal fatto che il mio computer si è impallato. Io intendo mettere in evidenza una problematica. Non è la prima volta, qui sì è la prima volta, ed è questa: la criticità in cui noi ci troviamo rispetto ai risultati ottenuti dai nostri bambini, ragazzi e giovani che frequentano la scuola pubblica. Criticità che appunto si concretizza in fallimenti, io li chiamo, dolorosissimi, sia per gli interessati, sia per i loro familiari, sia per noi dell'Unione Italiana Ciechi, ma addirittura per la società intera. Noi in Italia, io sono consapevolissimo del fatto che abbiamo avuto una legislazione che si è dimostrata all'avanguardia nel mondo, parlo della legge del 77, che appunto mette in capo alla pubblica istruzione l'onere, l'obbligo di accogliere al proprio interno i disabili. Ok, benissimo, va benissimo la cosa e ripeto, siamo stati all'avanguardia. Temo però che in questi, quanti anni sono? 37 anni? Anche noi dell'Unione Italiana Ciechi, che pure sentiamo su di noi il peso della responsabilità di dare delle indicazioni alla pubblica amministrazione sulle modalità in cui si dovrebbe fare questa integrazione, anche noi forse abbiamo sottovalutato quelli che io definisco fallimenti dei nostri ragazzi. Allora, propongo che continuando a rivendicare il nostro diritto ad intervenire nel merito, così come detto da Paschetta, così come detto da nostro Presidente, così come da ultimo detto da Paolo, a rivendicare il nostro diritto a intervenire e suggerire, ecco, d'altra parte però credo che sarà il caso di farci carico dello studio delle modalità con cui l'integrazione viene fatta altrove. Parlo di Francia, Germania, parlo di Inghilterra, parlo del Giappone e parlo dell'America. Ricordo a tutti un libro molto bello letto da me 5 anni fa, Le sorelle, credo che fosse intitolato, in cui si parla di determinate cose, del modo con cui i ciechi, per esempio a New York, no, non solo ricevono assistenza, ma addirittura vengono messi in grado di accedere all'autonomia, non soltanto nella mobilità, ma addirittura nella cultura. Ecco, quindi, secondo me è importantissimo riprendere il discorso della comparazione fra il nostro italiano, voglio dire, modo di vedere l'integrazione scolastica, parlo della pubblica amministrazione, ma anche di noi dirigenti dell'Unione Italiana Ciechi, e il modo con cui viene realizzata l'integrazione altrove. Finisco qui. Grazie.
Grazie a te.
Vorrei capire meglio, Giovanni.
Quando non ho capito.
Vorrei capire meglio, quando tu parli di comparazione, ti riferisci ai sistemi, diciamo, più limitati dal punto di vista dell'integrazione? Tu mi parlavi di college prima.
Eh beh, sì. Allora,
certo, questo è il pensiero?
Altrove ci sono... No, perché non voglio... Non voglio usare, perché io non ne ho paura, ma molti di noi hanno paura della parola collegio, della parola istituti, eccetera. Beh, perché
sono cose diverse, i college,
tutti
dei collegi,
più o meno siamo stati scottati da determinate esperienze, ma tutti quanti noi presenti abbiamo ottenuto all'interno di quelle istituzioni, allora negli anni 70, definite istituzioni totali, abbiamo ricevuto un tale bagaglio di conoscenze, di tecnicalità, che ci hanno permesso di essere quello che siamo, cosa che invece non avviene qua, non qua, adesso. Quindi ripensare alla creazione di college analogamente realizzati in modo analogo a quello che avviene nei college svizzeri, tedeschi, americani, college nei quali i rampolli della nostra ricca borghesia vanno a studiare e mica si vergognano di andare in quel tipo di college. D'altra parte, perché bisogna ripensare a queste cose qui? Perché la stragrande maggioranza dei nostri ragazzi inseriti, l'abbiamo sentito anche stasera, ecco, non ottengono i risultati. Ci sono certamente dei ragazzi che sono dei geni, i quali, inseriti anche in questo tipo di scuola e di strutture scolastiche, e ottengono dei risultati meravigliosi, grandi, importanti. Penso, ecco, giovedì scorso noi tutti abbiamo ascoltato con un brivido di piacere e di soddisfazione grande una ragazza di 14 anni suonare il pianoforte in modo superlativo, è una promessa per il futuro suo, ma anche nostro. Ecco, lei certo non ha bisogno di scuole speciali,
va bene.
Ma altri che geni non sono, forse ne hanno bisogno, forse, io dico forse, pensiamoci, ripensiamoci. Sono stato chiaro, caro
sì,
Tommaso?
Sì, chiarissimo. Allora abbiamo Francesco Sicla, Paolo.
Posso aggiungere una cosa?
Certo.
No, per spiegare meglio la mia valutazione negativa dell'operato del Ministero dell'Istruzione, voglio citare un esempio da ultimo, ma non ultimo, che è stato l'ultimo concorso a cattedra, dove le esigenze, i bisogni, i diritti dei partecipanti non vedenti sono stati del tutto ignorati. Cioè noi, quei pochi candidati, sfortunati candidati non vedenti che sono andati a fare il concorso sotto Natale, hanno dovuto sostenere le prove in una maniera veramente poco dignitosa, non alla pari con gli altri candidati, e questo la dice lunga su quanto e come il Ministero dell'Istruzione sta considerando i diritti dei non vedenti. Io davvero, quando ho assistito, ho visto quello che è successo, ma mi sono detto, io probabilmente se adesso avessi dovuto sostenere il concorso a cattedra probabilmente non l'avrei mai potuto vincere, perché c'erano dei test, dei tempi molto contingentati, dei grafici, e non è stato dato assolutamente nessuna possibilità, voglio dire, di trovare una soluzione se non quella dell'assistente, cioè di come si facevano sostanzialmente 100 anni fa gli esami, con la fortuna poi di trovare un assistente capace che potesse aiutare il non vedente, e difatti moltissimi hanno avuto delle enormi difficoltà, ma questo io penso che sia incivile in uno stato nel
sì,
terzo millennio,
sento
veramente una cosa che non si può accettare.
Allora, abbiamo alcuni interventi, iniziamo da quelli sul forum e poi abbiamo una telefonata in attesa.
Sì. Allora, innanzitutto abbiamo segnalo la presenza di Baroni Pompeo, vicepresidente dell'UIC sezione di Torino, dovrebbe essere?
Baroni?
Sì. Sì. E poi Leopoldo Federigi da Lucca, Carlo Taddei da Grosseto, vabbè, c'era la segnalazione di Condidorio, l'abbiamo ascoltato e mi sa che è ancora in linea, e poi c'è un intervento di Paviglianite Armando da Reggio Calabria. Saluto a tutti e ringrazio per l'importanza di questi appuntamenti su tematiche particolarmente complesse e vitali per la crescita culturale delle persone con disabilità visiva. Secondo me, comunque, occorrerebbe, a seconda delle materie trattate, cercare di coinvolgere e favorire la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla materia. Nel caso specifico dell'istruzione, bisognerebbe dare comunicazione a tutte le istituzioni scolastiche e alle componenti che si interessano dell'istruzione perché possano partecipare all'ascolto e alla partecipazione attiva della trasmissione. Questo, come ben si capisce, allargherebbe gli interlocutori, in particolare proprio quei soggetti con i quali dobbiamo concorrere per superare i problemi e quantomeno alleviarli. Vi ringrazio, rimango in ascolto.
Ci sono altri interventi?
No, al momento vediamo un po'.
C'è...
Al telefono chi c'è?
C'è un Condilonio, mi pare. Pronto?
Scusate, allora sì. Io a questo punto vi lascio per gli impegni che dicevo prima e naturalmente leggerò attentamente la sintesi
di Luciano.
Di Luciano e compagni. Vi saluto.
Va bene, ciao Presidente.